Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Ciao podascoltatori di Fantascientificast e ben ritrovati sui nostri feed. In questo episodio, un panel tematico dell'edizione 2026 di Oblivion, l'evento in cui horror, fantasy, fantascienza e weird trovano il loro spazio naturale, che si è tenuto a Roma, il 21 e 22 febbraio 2026, presso la città dell'altra economia del quartiere Testaccio. Fantascientificast è media partner ufficiale dell'evento. Miti da distruggere. Il pregiudizio bianco nel fantastico. Una critica necessaria all'egemonia culturale occidentale nel genere speculativo, per riscoprire e valorizzare le radici e le estetiche del fantastico mondiale europeo e non europeo. Con Achille Monteforte, Stefano Tevini, Maddalena Marcarini e Luca Terenzi. Podcast realizzato in collaborazione con Oblivion, registrato il 22 febbraio 2026. Buon ascolto!
Vai, possiamo ripetere intanto di cosa parleremo, anzi anticipare, già l'abbiamo detto, però... Allora, il titolo è Miti da distruggere, pregiudizio bianco nel fantastico, quindi abbiamo, diciamo, un tema importante, però direi che credo che sono state coinvolte le persone più giuste a parlare di questo tema, nel senso che, allora, magari io mi presento che sono la persona... come dire, meno conosciuta sicuramente.
Anche perché tecnicamente non bianchi non ne avevamo.
Esatto. No, però allora magari inizio col presentarmi io che modererò il panel. Io mi chiamo Achille Monteforte, sono tra i fondatori di Dracones, che è l'associazione per la scrittura fantasy italiana. Quindi, diciamo, in maniera, come dire, non proprio sul fantasy occidentale, però abbiamo... parleremo di tematiche legate al fantasy, come dire, con legato a dei pregiudizi come quello italiano. Abbiamo però con noi delle persone che lascerò loro prendere la parola e presentarsi, ma molto adatte per parlare di questo tema. Comincerei alla mia destra con Luca Terenzi, non so se vuoi dire qualcosa, anche se magari già conosco il tuo nome, direi.
In realtà io sono Pietro Ciosutto nella mia veste di storico della letteratura, storico della storia di fiction, della letteratura fantastica, e quindi sostanzialmente io cerco di dare un imparamento storico al discorso che vogliamo fare, e quindi lascio la parola a loro, che invece sono più esperti di me di casi specifici.
Ottimo. Direi di lasciare presentare anche Maddalena Marcarini, ti avvicino il microfono.
Ciao a tutti, sono Maddalena, sono un'autrice, in particolare per il tema di questo panel, sono l'autrice del romanzo Save Mazur, lo sciamano, edito da Agenzia Alcatraz, e mi interesso di culture precristiane, in particolare nel nord del mondo, filologia germanica e esoterismo in vari territori del nord Europa.
Grazie Maddalena. E l'ultimo, non meno importante, Stefano De Vini.
Allora, Stefano De Vini, autore di editore, e il mio percorso comprende anche un lavoro per adesso, ma non sarà l'unico, di saggistica che va a intrecciare proprio speculative fiction e politica. In particolar modo mi sono occupato di suprematisti bianchi con il saggio White Power, e adesso sto lavorando invece sulla speculative fiction dei cristiani evangelici americani, e quindi diciamo che in generale il mio focus di studio è quello dell'intreccio fra politica e narrativa fantastica.
Un applauso per lo stomaco di Nicolaci, c'è qualcuno che si sacrifica al posto nostro.
È uno sporco lavoro,
ma qualcuno lo deve fare.
Ottimo, allora, dato che possiamo partire, direi, che dite? Magari cominciamo, poi la gente si aggiungerà in un secondo momento.
Sì.
Allora, direi, appunto parliamo di fantasy occidentale, però non so se tutti hanno ben presente cosa significa, ma direi che, dato le premesse di Luca, che è uno storico, direi di partire appunto da un punto di vista storico, su che cos'è il fantasy occidentale e soprattutto che eredità ci ha lasciato oggi.
Allora, io mi ho preparato un'introduzione diversa, ma l'ho cambiata dopo aver passato la giornata di ieri a rispondere alla domanda: ma di cosa parla il panel che fate domani? No, e io dicevo, io ho il compito di dimostrare che la letteratura fantastica occidentale è nata razzista. E tutte le persone che hanno detto questa cosa mi ha detto: ah, è facile, no, quindi ho capito che è già dentro nella mentalità collettiva l'idea che il fantastico occidentale, io non devo convincere nessuno, lo sappiamo già che il fantastico occidentale è nato razzista. Ora, quando è iniziato il fantastico occidentale è una questione dell'uovo e della gallina, quindi non è che dico la data di origine del fantastico occidentale, diciamo con il XX secolo alla Spagna, no? E il razzismo nella letteratura occidentale all'epoca non era una cifra del fantastico, era una cifra della letteratura, perché era una cifra della mentalità, no? C'è uno studioso palestinese, il suo lungo in America, che era Iwan Said, che negli anni 60, mi pare che fosse, pubblicato un saggio molto bello, anche quello famoso, intitolato Orientalismo, che tracciava una storia culturale della visione dell'Oriente nella letteratura occidentale, no? Per dimostrare anche lui, armi alla mano, non era una dimostrazione difficile, come tutta la visione di un'epoca che era l'apice dell'epoca coloniale, no? Parliamo dell'inizio del XX secolo, dove tutta la visione di quella parte del mondo, lui si occupava di Oriente perché era palestinese, ma va benissimo, può applicare uguale al Sud America, all'Africa subsahariana, non cambia niente, no? Come tutta la visione di quella parte del mondo fosse razzista, ovviamente, ma era un razzismo che aveva uno scopo politico. Era un razzismo, non era nato, l'orientalismo non è nato con la mentalità coloniale, perché lo percepiva, in realtà l'interesse per l'Oriente misterioso, favoreggiante, atto alla letteratura che parlava di esotico, monta soprattutto, comincia a notare nell'ultimo quarto del Settecento, no? Quindi è una cosa che precede i grandi imperi coloniali dell'Ottocento. Ma lì diventa il frame, diventa la struttura attraverso la quale la cosa veniva letta. Principio fondamentale di questa idea era che i popoli orientali, insistere molto sul narrare i popoli orientali anche nella letteratura come perennemente oppressi da un tiranno, no? C'è sempre questi imperatori che comandano tutto quanto, che controllano la vita della gente. Perché l'idea era gli orientali non sono capaci di governarsi da soli, non hanno mai avuto un governo come il nostro, che noi avremmo democratico, hanno soltanto avuto un susseguirsi di tiranni che si sono sostituiti l'uno all'altro. Siamo noi che importiamo all'epoca non la democrazia, per fare credo l'esportazione più tipica della nostra epoca, ma il concetto è assolutamente lo stesso, no? Ora hanno bisogno di noi, loro non sono capaci di fare senza di noi. Questo è l'humus all'interno della quale è nata tutta la letteratura occidentale del XX secolo, di quell'epoca, e in particolare la letteratura fantastica, che si doveva occupare di esotismo, no? Le ambientazioni dovevano essere esotiche, sì, ci voleva l'impatto con il meraviglioso. E adesso io non ho nessuna voglia di parlare del razzismo di Lovecraft, siamo stufi di sentire parlare del razzismo di Lovecraft, che oltretutto viene mal interpretato, perché Lovecraft era razzista quando era giovane, da appunto una parte finale della sua vita lui è diventato molto meno, questo a onore della storia, no? Sì, beh, grazie.
Succede così quando metti sale in zucca, diventi un po' meno razzista.
Tu non mi dirà, perché non è un'altra classe. Ma tutti gli autori dell'epoca, anche in maniera meno consapevole, di noi Fracatanero lo sapeva di essere un razzista, era anche un filo curioso, no? Ma c'era un altro, abbiamo un suo contemporaneo che abbiamo conosciuto, amato tutti, che era Robert Howard, no? L'autore di Conan il Barbaro. Le opere di Howard in senso razziale sono invecchiate malissimo. Cioè sono irricevibili oggi, ma lui non ne era consapevole alla maniera in cui lo era semplicemente. C'era un esotico positivo che era il barbaro. Il barbaro era nordico, veniva da un'epoca più semplice, in cui la vicinanza con la natura, l'assenza delle sovrastrutture culturali, lo rendeva un essere umano migliore, più puro, più istintivo, più forte degli altri. No? E onestamente, poi il Maddalena ne parlerà meglio di me, ma questa idea del vichingo buono, virile, eccetera, siamo portata fino ad oggi, no? E poi tutti i barbari che non erano bianchi erano negativi per definizione, se erano neri erano dei cannibali, nella migliore delle ipotesi, no? E se erano orientali erano neri di culture molto sofisticate, ma estremamente crudeli, estremamente antiche e debosciate, e ovviamente governate, come dicevo prima, da un tiranno, assomigliava un po' a Fu Manchu e un po' all'imperatore Ming, che poi sono appunto due stereotipi che vengono fuori esattamente dallo stesso humus culturale. Questa roba noi ce la siamo portata per tutto il XX secolo, no? In una maniera estremamente più delicata, estremamente fatta meglio, molto meno razzista, eccetera. Anche Tolkien alla fine ha ripreso l'idea per cui, no, la purezza di un popolo che si comporta in una maniera onorevole, che ha una tradizione militare onorevole, eccetera, sono popoli del nord. No? Adesso io non dirò assolutamente che Tolkien fosse razzista, non voglio assolutamente sostenere una cosa del genere, però gli esseri umani che erano i seguaci di Sauron non venivano dal Est, non ci possiamo fare molto, l'ha scritto lui, no? Ancora una volta, perché altro è una suggestione inconscia. Aggiungerei soltanto una cosa, e con questo ho terminato la presentazione storica per arrivare alla nostra epoca, e poi passo la palla a loro. Nella nostra epoca il vento è cambiato, ma il vento è cambiato soprattutto perché oggi ci sono tanti, non sono ancora tantissimi, però sono in numero crescente, autori di origine etnica differente da quella occidentale, no? Che scrivono in inglese perché è la lingua con cui funziona il mercato del fantastico a livello mondiale e magari vivono in Inghilterra o in California, ma sono cinesi, indiani, medio orientali, tanto medio orientali quando ero, scusate, dell'Asia occidentale, medio orientale è un termine coloniale, sto cercando di capirlo, dell'Asia occidentale, eccetera, no? E, che quindi sono ponte tra le due culture, vengono da una cultura alta e ti racconto, adesso negli ultimi anni sono usciti i fantasy in ambientazione cinese, i fantasy in ambientazione indiana, a me piacciono anche di più, insomma, fantasy in ambientazione araba, quelli erano già usciti qualche anno fa, cioè una quindicina d'anni fa cominciavano a uscire, no? Quando si è tentato per la prima volta di fare una cosa del genere, in realtà è un po' più vecchia di quanto crediamo questa cosa. Ci si è provato già negli anni 60, ma non solo io, erano gli autori etnici, o meglio, per un'età, la prima ad aver veramente provato a parlare di mitologie non occidentali nella sua letteratura fantastica era Patricia Milestone, un'autrice che in Italia non è conosciuta, ma nel mondo anglosassone lo è morta nel 2010, e era un'autrice australiana. Ed è stata la prima a tentare di mettere le mitologie, adesso non era proprio mitologia pure, di mettere le ambientazioni australiane degli aborigeni dell'Australia dentro nelle sue storie. Questa cosa veniva fuori da un humus culturale ben preciso, che era quello australiano degli anni 60-70. Cosa stava succedendo in quel momento in Australia? Era il momento in cui si è sentito più acutamente la perdita delle vecchie tradizioni aborigeni, nel senso che i vecchi aborigeni ormai erano andati, e i nuovi non avevano trasmesso quasi nulla. Qualcosa era stato scritto, ma quell'enorme patrimonio di cultura orale stava completamente scomparendo. E quindi autori australiani, magari artisti, pittori, musicisti, poeti, hanno detto un attimo, proviamo a salvare tutto questo, no? E la Milestone si inserisce dentro in questo filone. Peraltro lei ha fatto una cosa molto delicata, ovvero ha cercato di lasciare fuori le cose più religiose degli aborigeni, non ha tanto usato le mitologie cosmiche, gli dei, quella era, l'ha percepito come un terreno pericoloso per lei che non era aborigena. E quindi ha usato soprattutto gli elementi fiabeschi, le creature magiche, le situazioni tipiche, più che dei racconti mitologici, delle origini delle fiabe, dei racconti mitologici fiabeschi. E all'inizio questa cosa ai nativi è piaciuta. I leader degli aborigeni hanno applaudito a questa sua idea. Tra l'inizio degli anni 60 e gli anni 70. Inizio anni 80, quando ormai gli aborigeni hanno detto quello che avevano da dire, il mondo bianco, chiamiamolo così, occidentale, ha avuto una reazione di rinuncia e l'ha accusata di aver manipolato troppo quei dati, di aver fatto protezione culturale, cioè praticamente sono stati i bianchi che gli hanno detto hai fatto protezione culturale, quando i nativi gli avevano detto va bene. Cos'era cambiato quello che lei stava scrivendo? No, i libri erano lì, era cambiata l'aria, era cambiato il modo di pensare, era un momento nel quale si è sviluppata in Occidente il concetto, forse molto potente, che negli anni 80, di appropriazione culturale, no? E questa è una cosa sulla quale dobbiamo riflettere, perché questa è la prima autrice, che non era una aborigena, questo è importante da dire, no? È la prima autrice che ha tentato di fare questa cosa, è andata incontro a due sorti opposte, speculari e curiosamente incrociate. Ho finito, lo sono.
Grazie. Sicuramente dopo magari approfondiamo quello che hai detto, ma già direi come incipit è molto interessante. Prima però di sentire magari il punto di vista di autrici e autori non bianchi sul fantastico, magari mi interessava chiedere a Maddalena, dato appunto da quello che hai scritto ma anche dai tuoi studi, un po' di fare un debunking su quello che è l'archetipo dell'eroe appunto legato al fantasy occidentale. L'abbiamo citato prima, magari il barbaro, così come appunto tutte quelle figure che provengono di fatto dal nord Europa, che tendenzialmente ne abbiamo una concezione positiva anche un po' pop, magari tu che appunto ne hai scritto ma anche appunto ne hai studiato a livello storico, se puoi dirci qualcosa in più.
Dunque, il mio contributo vorrei che fosse magari una piccola deviazione, una piccola piccola rotta alternativa a quello che poi sarà entrare nel vivo del fantastico non bianco, non occidentale, ma solo per dare un'idea di quanto anche gli occidentali tra di loro siano vittima di bias e anche quanto l'immaginario del fantastico bianco sia vittima del bias bianco. Ora vado a spiegare. Tutto ciò che noi abbiamo assorbito nella letteratura fantastica, quindi qua nel Barbaro, il Signore degli Anelli, sono tutte cose che prima sono partite come fonti storiche e archeologiche. E purtroppo il prendere piede del volto pop di queste culture, quindi il vichingo, Thor, Odino, il Pantheon Norreno, ha fatto sì che tutta una serie di bias della comunità archeologica, prima ancora dei narratori, quindi i ricercatori, quelli che andavano a scavare nelle tombe e trovavano i reperti che scatenavano l'immaginazione dei nostri scrittori preferiti, che questi errori a monte creassero un ulteriore bias nel bias. Potrei fare molti esempi, io mi sono segnata dei punti molto importanti che stanno oltretutto venendo rivisti in questi ultimi anni, perché la scuola archeologica è cambiata radicalmente, per fortuna, anche se incontra ancora delle resistenze. Il più assurdo dal mio punto di vista, che qua non si sfocia nel razzismo, ma nella misoginia, ma bene o male possiamo parlarne lo stesso.
Cioè, il discorso misogino non l'ho affrontato, ma è parallelo a questo.
Questo è perché è proprio l'esempio lampante di quanto il bias possa accecare anche davanti all'ovvio. Bene o male, avete tutti presente che cos'è la mitologia nordica, il Pantheon Norreno, che è forse uno dei Pantheon europei con la figura femminile più forte in assoluto, che è la Valchiria. Sapete tutti cos'è una Valchiria, ok? No, voi prendete la Valchiria, cioè parte del mito norreno presente addirittura fin dai tempi delle popolazioni germaniche, quindi ancora prima dei vichinghi, appoggiatela lì. Nel 1878 è stata ritrovata una tomba ricchissima, con due cavalli da guerra, sbagliate armi, un attire completo da battaglia. Il signor Hjalmar Stolpe, che ha sotterrato questo scheletro, ha immediatamente detto: questo era un grande guerriero vichingo. Nonostante gli esperti dell'epoca, non esisteva ancora l'analisi del DNA, e piccola parentesi, una cosa terribile che non tutti sanno, che soprattutto in Scandinavia, fino ai primi del Novecento, le ossa le buttavano, perché non c'era la tecnologia per studiarle. Quindi aprivano la tomba, tessuti, perline, è una donna, spada, è un uomo. Punto. Nonostante già da allora gli avessero suggerito: ma la conformazione del bacino, lo scheletro, sembra femminile. Assolutamente no. Hanno rifatto un'analisi osteologica nel 1970, condotta da una donna, che ha detto: queste sono ossa di donna, completamente ignorata dalla comunità archeologica. A Birka, in Svezia, patria delle Valchirie, nel 2017 un'altra donna ha fatto un'analisi del DNA e ha trovato due X. Ragazzi, questa era geneticamente una guerriera femmina. Lo sapevano dal 1878, da quando l'hanno sotterrata c'era il dubbio. In una civiltà che aveva come riferimento divino delle donne guerriero, ci hanno messo fino al 2017 per accettare l'idea. Per farvi un'idea del bias che l'archeologia può proiettare sul fantastico e su tutto ciò che ne consegue. Un altro esempio simpatico, in realtà non me lo sono segnato, ma anche questo è molto carino da prendere in considerazione per capire quanto in realtà tutto si basi su teorie e su ipotesi fino a prova contraria. Sapete tutti cos'è il martello di Thor? Il Mjolnir. Non pensate a quello della Marvel, pensate al ciondolo, ok? Che è indossato anche da Blaster fin dagli anni 90, ok? È ritornato in auge negli anni 90. Voi sapete quando abbiamo avuto la prova inconfutabile che quello era il martello di Thor? Sparate un anno. Provate.
Anni 90.
2014. Per carità, gli archeologi hanno avuto ragione. Hanno fatto delle teorie, delle supposizioni che si sono rivelate vere, ma noi solo nel 2014 a Lørdag in Danimarca abbiamo ritrovato un piccolo Mjolnir con dietro un'iscrizione unica che diceva: questo è il martello, più chiaro di così. Ma fino a quel momento era una teoria, erano tutte teorie. Vogliamo parlare della sfera LGBT? C'è anche quella. Quello che chiamano il falso Odino di Layer è una bellissima statuetta d'argento del 900 d.C. che rappresenta una figura seduta su un trono con due corvi sui braccioli e due lupi sullo schienale. Appena disotterrato, questo è Odino. Anche perché c'era un altro bias, oltre a quello, chiamiamolo maschilista, c'era il bias monoteista, perché comunque tutta la comunità archeologica era di matrice cristiana. E questa cosa, non me la sto inventando io, è venuta fuori da una bellissima conversazione con Neil Price, capo della facoltà di archeologia di Stoccolma, che il bias del monoteismo portava molti archeologi a dimenticarsi che il Pantheon norreno, cioè la religione norrena, era una religione politeista. Di conseguenza si tendeva ad attribuire a Odino tutta una serie di cose anche quando non erano proprio palesi. In questo caso sembrava palese. E Odino seduto sul trono con i suoi corvi. Poi sono arrivati gli esperti di moda storica, quindi una branca che si specializzava nel come si vestivano le persone in una determinata epoca. Hanno guardato la statuetta e hanno detto: ragazzi, questo è vestito da donna. E qui si sono aperte addirittura tre strade, non due. La prima, la più bella di tutte, è che in realtà fosse la raffigurazione di un vescovo, un centinaio di anni prima della cristianizzazione ufficiale, però fa niente. Non ridere. Beh, era meglio dell'altra, ovviamente. Perché la comunità archeologica era molto meglio che accettare che la terra la più bella, ve la dico alla fine, quella più schifata come teoria. La seconda, una via di mezzo, che in realtà si trattasse di Frigg, la moglie di Odino, o di Freya, che è colei che ha insegnato a Odino la divinazione e il sabre. La terza teoria, supportata anche da Loki durante la Loka Senna, è che Odino fosse un praticante del Seidr. Sappiamo tutti la magia sciamanica nordica. Il Seidr, per funzionare, presuppone il cambio di sesso. Un uomo che pratica Seidr deve saper giacere come una donna, deve saper trasformarsi in un essere femminile. Questo farebbe di Odino un personaggio gender fluid.
Confermato dalla mitologia.
Oltretutto questa cosa è stata confermata da accuse mosse nelle varie saghe, nei vari testi a Loki, che si difendeva dalle accuse di promiscuità sessuale di Odino, no? E qui arriviamo a... ci sarebbero molti altri esempi da fare.
Tempo tiranno.
Sì, scusatemi se mi dilungo. Qui arriviamo a quello che è un po' il bias che ci siamo portati dietro per quello che è questo mondo, che aveva sì delle regole di genere molto rigide, aveva dei ruoli di genere molto rigidi, non dati dall'oppressione del sesso femminile, oppressione del sesso maschile, determinate richieste date dall'oppressione, ma proprio dalla necessità di sopravvivenza e da ruoli specifici che erano fondamentali per far andare avanti la civiltà come la conoscevano in un mondo estremamente ostile. Ma ci sono tutta una serie di lati e sfumature del mondo nordico che noi purtroppo abbiamo completamente appiattito a causa dei bias della comunità archeologica, che aveva dei preconcetti già in testa nel momento stesso in cui analizzava i reperti. E questa cosa è stata gravissima. Allora, da un lato ci ha portato cose come Conan il Barbaro, e adesso qui noi non stiamo a fare il processo all'intrattenimento e alla letteratura, perché sono comunque delle cose meravigliose. Qua stiamo cercando soltanto di far capire come ci si può godere molto di più dei testi approcciati in modo consapevole. Non è che a me non deve piacere Conan il Barbaro, perché è una visione biased di quello che era il vichingo e quello che era il mondo vichingo. Però io posso apprezzare Conan il Barbaro pur avendo la consapevolezza che non è tutto lì. E questa cosa si estende anche al razzismo di fondo che purtroppo si è portato dietro soprattutto il mondo nordico, per tutta una serie di derive, di strumentalizzazioni politiche che tutti voi conoscete. E anche questo, e purtroppo questa cosa la vedo molto anche nelle comunità neopagane, e mi dispiace molto, questa sorta di... istinto strano a voler preservare la purezza della pratica, la purezza della tradizione, al portare l'appropriazione culturale, che esiste, attenzione, ma portarla a un estremo che neanche il popolo di partenza aveva. Su questo esempio vi porto la tomba Fyrkat IV in Danimarca, 980 d.C., è la tomba di una veggente, quella che chiamavano quel qua, era la veggente norrena, quindi quanto di più vicino a uno sciamano o a una, appunto, una veggente possiamo immaginarci in questo contesto. Questa donna era riccamente vestita perché molto probabilmente era la veggente personale di un sovrano, e nella sua tomba hanno ritrovato degli anelli da piedi. Sembra un dettaglio irrilevante, ma gli anelli da piedi erano della moda orientale, molto orientale rispetto a dove hanno trovato la tomba. E questo è solo uno dei tanti esempi del fatto che, soprattutto in contesto esoterico, l'altro, l'esotico, l'alterità, ti dava potere, ti dava conoscenza. Quindi l'esoterismo ti spingeva a mescolare, ti spingeva a essere eclettico, già allora. E adesso c'è stato una sorta di marcia indietro brusca a causa appunto di quanto è stato strumentalizzato politicamente questo universo, che però è del tutto campato per aria. Insomma, sì, forse potrebbe essere buona pratica cercare sempre di approfondire, interessarsi alle effettive fonti di quello che ci appassiona, quello che ci piace, quello che scatena la nostra immaginazione, e farsi sempre delle domande. Cioè, il dubbio è sempre buon consigliere in questi casi, verificare, farsi domande, chiedersi perché. E comunque, questo dal nostro caro amico Neil Price, prenderlo sempre come la verità finora. Gli archeologi non scolpiscono niente nella pietra, questa è la verità finora. Potremmo scoprire tutt'altro già domani.
L'ultima tomba che hai detto è sul fatto che gli anelli da piede erano orientali, e mi ha fatto venire in mente che comunque gli asi dovevano venire dall'Asia, comunque così si dice.
Sì, la popolazione germanica, che è strettamente imparentata anche con la popolazione greca, deriva molto probabilmente dallo stesso ceppo indoeuropeo, quindi una popolazione che si è mossa dall'attuale Centrasia e si è spostata lentamente a ovest. Un altro esempio molto lampante di come in realtà i vichinghi si sono mescolati con tantissime altre culture: a Birka hanno trovato una tomba con dei ricami dei versi del Corano, per esempio. Quindi
attenzione, equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati, e a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, provate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Thank you.
Ciao pod ascoltatori di Fantascientificast, sono Valentina Ferri Alvarez, Creative Content Strategist di Latitudine Zero Media & Fabric. Siamo qui grazie a voi, alla vostra passione per la fantascienza e alla voglia di esplorare mondi lontani insieme. Ogni episodio nasce dal nostro impegno e dal desiderio di offrirvi contenuti unici, ma per continuare a farlo abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Allora aiutateci a continuare questa missione spaziale. Sapete quanto basterebbe per fare la differenza? Un caffè al mese. Sì, proprio così. Con un piccolo contributo, anche solo quanto costa un caffè, potremmo garantire la qualità che conoscete e continuare a portarvi interviste, approfondimenti e storie indimenticabili. Perché anche i migliori motori a curvatura hanno bisogno di carburante. E il nostro carburante siete voi. Ogni donazione, anche la più piccola, conta. Davvero. Trovate tutte le modalità per sostenerci nell'apposita sezione del nostro sito www.fantascientificast.com. Grazie di cuore a chi già ci supporta e a chi sta per farlo. Insieme possiamo continuare a viaggiare tra le stelle. Fantascientificast, il futuro è nelle vostre mani.
La visione del vichingo bianco, maschio, eterociso che abbiamo noi, una cosa che gli è rimasta nel tempo moderno, che è molto bella ed è figlia di questa tendenza al altero, nuovo, esotico, uguale conoscenza, saggezza, è l'approccio al tatuaggio. Sono stupidata. Qui in Italia il tatuaggio per tantissimo tempo è stato considerato roba da delinquenti, ok? Diciamo, cioè quante mamme hanno detto
per il 50% della popolazione ancora oggi.
Ok.
Cioè non badiamo al nostro piccolo mondo dove.
Ok. In Islanda il tatuaggio va fortissimo. E io mi sono chiesta perché. Ne ho parlato con Cara Ragnar, con la mia tatuatrice, e lei mi ha detto una cosa molto interessante. Anche lei è esperta di storia, quindi si è specializzata in tatuaggio storico. E mi ha detto una cosa molto bella. Ha detto: il fatto è che qui da noi al nord. Il tatuaggio è sempre stato visto come sinonimo di conoscenza, perché siccome qui noi fino a poco tempo fa non avevamo i mezzi per poterci tatuare, ci eravamo troppo occupati a sopravvivere in questo mondo estremamente ostile, la gente che arrivava dal mare con i tatuaggi era gente che era stata altrove, aveva visto cose, aveva storie da raccontare, anche questo istinto alla saga, al racconto, al tramandare leggende che hanno sempre avuto nell'anima. E quindi per noi il tatuaggio è sempre stato sinonimo di tu sai cose, tu hai visto, tu puoi raccontarmi, io posso imparare. Ecco perché quando sono esplosi gli studi di tatuatori, soprattutto in Islanda, un sacco di islandesi sono carichi dalla testa ai piedi, perché lì non c'è il bias culturale del è una roba da carcerati, da delinquenti, da. Ed è poi ovviamente noi abbiamo una storia diversa, abbiamo un contesto sociale diverso e va tutto preso nei contesti relativi. Però è un esempio molto bello di come loro abbiano ancora questa vocazione all'altro, al mischiare, al conoscere e anche al fare proprio, perché no? Sempre con rispetto, però, sempre con una conoscenza approfondita di quello che vorrei prendere per me. Quindi non prenderlo alla leggera, integrarlo, ma sapendo, poi conoscendo il valore, quanto è prezioso quello che sto prendendo.
Ottimo, poi ci passerei il contatto della tua amica per i prossimi tatuaggi che ci faremo. No, però super interessante, tra l'altro
viene in mente anche questa metafora, diciamo, mentre parlavi del fatto del tramandare quello che si impara, eccetera, anche il fatto che tatuaggi inchiostro, chi scrive usa l'inchiostro, cioè anche questa cosa è interessante, mi piace. Comunque, abbiamo visto un po', ovviamente sinteticamente, da dove nasce il fantasy occidentale, che cosa, diciamo, si porta dietro, anche per come è nato, appunto. Abbiamo fatto un focus sul fantasy, diciamo, norreno, che è un po' quello che comprende la maggior parte poi dell'eredità che abbiamo, però volevo capire qual è invece l'eredità che ci dà un punto di vista che non è occidentale, non bianco, e capire che conseguenze ha appunto un punto di vista diverso. Quello che ti, Stefano, se ci potevi raccontare qualcosa.
Allora, la domanda secondo me da farsi non pare che parla di pregiudizio bianco, è se in generale un pregiudizio di natura etnica oppure culturale sia qualcosa di irriducibile, se ci sia uno spazio dove questa cosa può venire azzerata oppure no. E l'ho voluto fare attraverso alcuni esempi pratici, perché alla fine il punto è entrare nei testi e interrogare gli autori, perché alla fine la teoria deve venire dopo, secondo me, in questo genere di ricerca. E l'ho fatto pensando a tre autrici che portano tre prospettive diverse. Una è Carol Severance, che è autrice della trilogia dei Demon Drums, di cui è stato tradotto il primo volume in Italia da Nord a metà degli anni 90, che è Gli ultimi anni della guerriera, che è un fantasy ad ambientazione polinesiana, micronesiana, diciamo. E una è Octavia Butler con la parabola del seminatore, che non dovrebbe avere bisogno di grosse presentazioni. E l'altra è Negli occorre fra con chi teme la morte, perché presenta una deviazione di prospettiva rispetto a quello che è l'afrofuturismo di Octavia Butler e di tanti altri autori. E perché? Perché sono proprio tre approcci a quello che è un elemento che sembra alla fine costitutivo della narrazione fantastica, che è in qualche modo rapportarsi a del materiale che è venuto prima, che è quello del folklore, della mitologia. Ok? Quindi il rapportarsi a un contesto culturale ben contestualizzato. Carol Severance agisce da antropologa bianca che vive in Micronesia e che fondamentalmente fa un'operazione che è del tutto estetica. Non voglio dire che sia migliore, non voglio dire che sia peggiore, fa un'operazione che resta su quel piano lì, perché lei racconta la storia di questa guerriera yutmano che comincia ad avere una certa età, vuole un attimino riposarsi da tutto il sangue, da tutta la guerra, uccide il dio squalo a cui lei era legata e che le dava questa forza soprannaturale. Fondamentalmente lei si trova a dover fare da mentore a un'altra ragazza giovane che ha questa capacità di utilizzare la magia per evocare le tempeste con possibili conseguenze molto nefaste, diciamo così. Nella storia c'è anche un essere soprannaturale che è un trickster, e il punto, il grosso, diciamo, limite, perché io così almeno lo vedo, è che appunto Carol Severance cosa fa? Prende dei topic, delle strutture che sono tipiche del fantasy occidentale e semplicemente le riveste di questa estetica. C'è un sistema magico con i tamburi in pelle umana fatti per la magia. Le armi sono le mazze di quel tipo di cultura fatte con i denti di squalo, il dio è uno squalo, e viene utilizzato tutto un armamentario che però resta molto, molto sulla superficie. No? Alla fine sì, c'è questa patina esterna che gli dà una sorta di sapore esotico, però non va oltre questo, non va oltre la superficie. Un altro approccio, e qui è una cosa che fa interessante, quello dell'afrofuturismo. 1993, credo, Mark Deary, che è un critico bianco, conia questa parola per andare a prendere in considerazione, ad analizzare tutta la produzione culturale, che in realtà, infatti, l'afrofuturismo è un movimento gigantesco che va a prendere tutta una produzione anche musicale, per esempio, su Parliament, c'è su Ra, il cinema, Pantera Nera della Marvel è un film afrofuturista di fatto, e va Cos'è l'afrofuturismo? Fondamentalmente è la letteratura che porta avanti le istanze degli autori della diaspora africana. Inizialmente vorrebbe rivolgersi anche agli africani, agli africani de Africa, diciamo, no? Cioè agli africani rimasti in Africa. Però in realtà poi qui avviene una, non tanto una scissione, ma un chiarimento di prospettiva da parte di Nnedi Okorafor. Nnedi Okorafor dice: no, io sono, non sono nata fuori dall'Africa, io sono di origine nigeriana, che poi sono andato a studiare fuori. E dice: no, attenzione, c'è una divisione tra futurismo africano e afrofuturismo. Futurismo africano, o nella sua variante fantasy, African Jujuism, fondamentalmente va a riprendere delle dinamiche culturali che, se nell'afrofuturismo sono quasi un tentativo di recupero, invece sono delle dinamiche attuali. Andando a prendere i due testi, Octavia Butler cosa fa? La parabola del seminatore a grandi linee è: in questo futuro post-apocalittico abbiamo questa protagonista con questa iperempatia che in qualche modo vede un'uscita da questa barbarie diffusa in una nuova religione basata appunto su questa percezione dell'altro, sull'accettazione del cambiamento e sulla medesimazione del dolore nel sentire l'altro, no? E se andiamo a vedere, sono tutta una serie di idee che sono, volendo, trasversali, no? L'empatia, il rispecchiarsi nell'altro, sono sì portate avanti da un'autrice della diaspora africana, ma tutto sommato sono, hanno un certo grado di universalità. Un'opera invece di futurismo africano, che è, per esempio, che è Chi teme la morte di Nnedi Okorafor, va invece a riprendere delle dinamiche che sono attuali in un contesto africano. In Chi teme la morte, che è fondamentalmente un romanzo di formazione di una stregona in un'altra situazione post-apocalittica, che va a mischiare una situazione dal sapore fantascientifico con poi invece la magia e altre situazioni. Lì parliamo di mutilazione genitale femminile, parliamo di violenza tribale e parliamo di una cosa che viene fuori proprio da una situazione africana, che è questa punizione quasi metafisica, quasi divina, che tutto un popolo va a subire per il fatto di aver alzato la testa e di essersi ribellato. Allora, c'è un prequel a Chi teme la morte che si chiama The Book of Phoenix, non è mai stato tradotto questo. Chi teme la morte lo trovate forse ancora in una vecchia edizione Gargoyle. In The Book of Phoenix, fondamentalmente,
è pubblicato il più di recente da un'altra casa editrice.
Può essere.
Ho assolutamente questa nozione. Vai.
Sarebbe una bella cosa se così fosse. Fondamentalmente, in The Book of Phoenix c'è questa mutazione genetica, questa donna mutata geneticamente di origine africana che, dopo essere stata oppressa di una serie di vicende, scatena un potere che brucia il mondo. Il diario di quello che lei ha fatto viene rimaneggiato da un personaggio che lo trasforma in un testo sacro che va a giustificare l'oppressione di una popolazione che si chiama Okeke, che in Chi teme la morte è una popolazione di persone dalla pelle scura che vengono appunto oppresse da quest'altra popolazione chiamata Nuru, che sono una popolazione di pelle chiara. E quella che è la persona che andrà a variare questi equilibri e il cui obiettivo sarà riscrivere questo libro che scrive il destino di una popolazione è proprio la figlia di uno stupro da parte di un uomo Nuru, quindi dalla pelle chiara, ai danni di una donna, okay, che lei è l'emarginato tra gli emarginati, perché non è né da una parte né dall'altra, e il suo destino sarà di andare a spezzare questo destino, che è quindi fondamentalmente, se ci andiamo a pensare, una cosa profondamente africana, perché le popolazioni africane in questo momento la loro storia è una storia di che ripete il pattern di essere puniti quando cercano di alzare la testa.
Grazie. Non so quante persone già conoscevano queste autrici, comunque mi viene a fare una domanda in generale a tutte le persone sedute. che appunto magari molte persone non scelgono di leggere determinati generi o comunque determinati autori, non tanto perché hanno un bias, ma perché magari non arriva la curiosità o comunque non arrivano nelle librerie alcuni libri. E quindi mi chiedevo, da lettori, da lettrici, in che modo possiamo avere accesso e perché dovremmo avere accesso a culture o autori non bianchi?
Allora, banalmente, a parte che ci sono alcuni progetti come Future Fiction, per esempio, che presenta tanti esempi di letteratura fantastica non bianca o non WASP, ce l'avete di là volendo un accesso, ma in generale fate pace con l'inglese. Fate pace con l'inglese perché comunque la proposta che arriva di qui è limitata in base anche a un'idea di quello che può vendere o non vendere, perché chiaramente una casa editrice non è una onlus, quindi non si va a fare un'accusa qua. Una casa editrice non è una onlus. Cosa traduce, visto che tradurre costa? Lo scegliere anche in base a delle previsioni commerciali, corrette o non corrette, questo lo dicono i dati di vendita. Fate pace con l'inglese, almeno con l'inglese.
Nel mio caso, ovviamente io ho parlato di occidentali che inviano non occidentali, quindi per consigliarvi qualcosa di diverso, anche se forse è molto faticoso recuperarlo, sposto totalmente il focus su una cosa che non ho più tempo di affrontare per motivi di tempo. Una cosa molto interessante da leggere, come fantastico non bianco, sono le trascrizioni delle favole orali di varie popolazioni tribali. Per esempio, io consiglio tantissimo racconti, leggende dall'estremo nord, è stato pubblicato da Tea, io non so se esiste ancora in giro, dovrebbe esistere, usato, recuperatelo. Sono trascrizioni di leggende Inuit, leggende di dei popoli subpolari, cioè polari. Loro sono un esempio molto lampante di un senso del tempo, della consecuzione e del fantastico e dell'immaginario molto lontano dal nostro, legato a tradizioni e a insegnamenti più o meno metaforici trasmessi oralmente. E poi lascio anche a te la parola, ma vorrei lanciare un piccolo semino di provocazione, perché è stato anche oggetto di confronto tra di noi mentre preparavamo questo panel. Mentre si parlava del fatto che purtroppo in Occidente è stata fatta tantissima protezione culturale su moltissimi fronti, esoterico, culturale, etnico, religioso, chi più ne ha più ne metta. Però di contro io, per esempio, nei miei studi personali, nei miei viaggi e nella mia produzione letteraria, mi sono ritrovata a interfacciarmi con delle culture che stanno morendo lentamente proprio perché hanno sempre avuto una cultura di trasmissione orale. Non sono abituati a scrivere le loro storie, il loro immaginario, il loro pantheon. B, hanno un modo di raccontare le storie che è troppo altro per noi, hanno un modo di raccontare le storie che a noi è indigesto, spesso e volentieri, cioè il lettore o anche l'utente, cioè lo spettatore al cinema non allenato, può avere problemi a digerire il messaggio di una cultura nella lingua di quella cultura, ma non per cattiveria, per razzismo piuttosto che, ma proprio per un upbringing culturale che lo porta a fare fatica, e non bisogna andare in Groenlandia per trovare questa cosa. Avete mai visto lungometraggi giapponesi, per esempio, cinema giapponese per giapponesi? L'occidentale medio, quando vede una roba del genere, lo stesso Hayao Miyazaki nel tempo, Hayao Miyazaki, insomma, studio Ghibli, conosciamo tutti, ha dovuto adattarsi al gusto occidentale, al senso del tempo e della narrazione tipicamente occidentale. Questa cosa, sì, da un lato è un impoverimento, dall'altra non ci possiamo fare niente. Cioè, dall'altra parte, anche un giapponese, un Inuit, uno svedese, senza stare a andare chissà dove. Adesso abbiamo la globalizzazione, abbiamo l'imposizione del modello occidentale americano, specialmente nel cinema. Però io questo mi chiedo, col giusto equilibrio, è comunque corretto nei confronti della cultura, la cultura fonte, tradurre al meglio quella cultura fonte, ma nel nostro linguaggio? Nel senso, esempio, una cosa su cui mi sto interrogando da molto tempo, anche per la mia produzione letteraria personale, io da occidentale colonialista, figlia di colonialisti, ok? Io ho diritto a trascrivere le leggende Inuit e cercare di adattarle a un pubblico occidentale bianco pur di farle conoscere, ovviamente con la premessa del studiarle fino all'osso, rispettarle fino all'osso, ma quanto è possibile trasferire queste cose e farle conoscere a un pubblico ampio senza venire un po' incontro al pubblico d'arrivo? Cioè, dov'è l'equilibrio tra il sto facendo protezione culturale, sto appiattendo una cultura, e il ok, ma pur di non farla morire devo trovare una lingua in cui comunicarla, devo trovare il modo di tradurla.
Sai che ne abbiamo parlato, ho un problema molto simile al tuo. Beh, non credevo che avrei raccontato questa cosa prima, ma chi se ne frega, lo racconto. No, io da tanto tempo che ho, io conosco molto bene, perché lo studio da quasi tutta la vita, il voodoo, ok? E ho da tanto tempo in mente un urban fantasy basato sul voodoo che parla della comunità caraibica che vive a Milano. La conosco le persone che ne fanno parte, so che cosa fanno e saprei descrivere, so di saperlo fare, saprei descrivere la loro cultura, la loro religione, le loro pratiche magiche, sia possibilmente sia con rispetto per la loro cultura, è una cultura che io amo, no? E mi sono sentito rispondere non da loro, da miei potenti lettori bianchi, se vogliono continuare a usare la nostra, ma tu non puoi, non sei caraibico, è una protezione culturale. E io faccio, scusami, ma quindi dei caraibici che non gli frega niente di scrivere queste cose, perché quello che conoscono meno bene di me hanno più diritto di me di farlo, perché hanno quel sangue, mentre io non ho il sangue, ma ho il know-how, e quindi io non ho diritto. La risposta è stata sì, certo, il diritto ce l'hanno loro. Faccio un piccolissimo cortocircuito alla base di questo tipo di pensiero. Comunque, per rispondere alla domanda originale di Achille, poi potete fare le domande voi, abbiamo finito proprio, c'è veramente un punto, per quale ragione affrontare le letterature fantasy non occidentali? Scusate, noi qui siamo tutti appassionati di speculative fiction, di fantastico in generale, altrimenti non saremmo qui. La risposta è: siate curiosi. Non è possibile essere appassionati di letteratura fantastica e non essere curiosi. Là fuori ci sono divinità anguilla, ci sono mostri cosmici che si ingoiano la luna e respellono dall'orifizio posteriore, ci sono divinità che intagliano gli esseri umani nel cristallo. Come fanno a non incuriosirci queste cose? È vero, ci è piaciuto Conan il Barbaro, ma sono 100 anni che leggiamo Conan il Barbaro, possiamo anche andare a leggere qualcos'altro, cosa ne dite?
Prima ancora delle domande, a proposito di questa cosa, leggiamo anche Fantasy Italiano, già che ci siamo. Ok.
Beh, è esotico nel nostro mondo, esatto. Fantasy Italiano, perché Fantasy per noi è anglosassone, casa nostra è esotica.
Comunque, direi che ci siamo per 5 minuti di domande, in caso.
Allora, chi era?
C'era lì e lì.
Però lui c'era dall'inizio.
No, lui era primo, abbiamo.
Vi dico un nome, perché ad esempio in certo voglio dire, Zabir Akhtar, nessuno di voi sa chi è. È uno scrittore pakistano che scrive in inglese, come molti sono pakistani, che recentemente un matto che tra l'altro presente in questa sala ha fatto tradurre e pubblicato in italiano. Diventa la retrica, e cosa fa lui? Lui scrive secondo i modelli occidentali.
Hai fatto scappare.
Con contenuti legati alla tradizione indo-araba e usando in un intreccio di stile misto della Nuova della Notte, però con temi occidentali. Cioè, è un compromesso, lo sappiamo, ma è un compromesso che fa conoscere dei contenuti diversi a quelli a cui siamo abituati. E Allora andiamo un'ultima cosa brevissima. Wolfgang von Eisenbach, autore del Parsifal, testo teoricamente adorato, ma nella questione di Bach da analisti. Allora, il padre di Parsifal e va in Oriente, si mette a servizio prima del califfo di Baghdad, poi di una regina musulmana dell'Africa, che era nera e pagana. La difende da un attacco di normanni e scozzesi e dice l'autore, perché lei aveva il vero battesimo che era purezza di cuore ed era bella anche se nera, parafrasando i capi con i capi. Quindi non è che sia sempre stato così, è una costruzione culturale, come dicevi tu, è stata fatta in un certo
momento, cioè un preciso storia. Momento storico con delle precise finalità politiche.
Esatto.
Io mi ricollegavo al fatto, alla tua domanda, no? Quando dicevi è giusto o non è giusto, eccetera. Una cosa che mi è successa in Giappone, una cosa particolare, era il periodo di dicembre, fui invitato a fare una cerimonia del tè. In quel periodo stavo leggendo proprio uno scritto sulle varie tipologie di cerimonie. Ovviamente fui approcciato da un sacerdote, poi mi chiese, non c'era nessuno nel tè. Guarda, oggi è un giorno speciale, facciamo una dimostrazione di cerimonia del tè all'interno della nostra casa del tè. Io subito, ero l'unico occidentale nel tempio, c'erano soltanto tre persone, una coppia e tra l'altro anche il sacerdote stesso. A servire per la cerimonia del tè c'erano tre donne in kimono. Alla fine della cerimonia solo io chiesi specificatamente quali fossero la tradizionalità di come servire il tè. La signora giapponese mi disse, come fa lei da occidentale a conoscere nei minimi particolari tutto ciò che avviene? Non si poteva neanche immaginare. Dice, guardi, lei è il primo che fa delle domande specifiche su una cerimonia che per noi è una tradizione ormai millenaria, ma che le nuove generazioni, o meglio le generazioni in cui viviamo, non ne sanno niente. Quindi quello che dicevi tu, come ti permetti, no? Te devi permettere.
Mi devo permettere.
Perché se ti interessa davvero e sai quello che succede, lo puoi fare. E lo puoi fare anche dietro.
Diciamo che volendo puntualizzare il filtro che fa in modo che ci si possa permettere eventualmente è quello della competenza. Oltre che chiaramente del rispetto, nel senso che un progetto come quello di Luca lo può fare Luca perché lui ha studiato determinate cose per un determinato tempo e ha acquisito una competenza, non chiunque, chi ha fatto queste cose. Quello che ha dato un'eccezionalità alle tue domande è il fatto che tu evidentemente hai fatto un percorso di studio prima, no? Cioè questa cosa dello studio secondo me non è secondaria assolutamente. La competenza oggi.
La competenza sta nello studiare, nell'approfondire, perché ci sono varie scuole di scrittura del tempo, vari tipi di cerimonie del tempo, addirittura questa signora si disse.
Dobbiamo chiudere, ci stanno facendo segno.
Questa osservazione l'ho sorpresa anche le persone da cui si è andato, è figlia del più grosso difetto dell'occidentale. L'occidentale non si fa domande. L'occidentale non ha mai l'umiltà di chiedere, spiegamelo. L'occidentale sa già tutto, che è proprio la base della protezione culturale in sé.
Quello che loro hanno subito con gli americani.
Allora,
che stanno già tutto.
Ce ne andiamo di nuovo. Insieme. 30 secondi per dire che, siccome vi sto preparando il mese prossimo un workshop sui retelling e gli interni condivisi, ho incontrato una bellissima citazione di Brian Tepper, che è uno dei più grandi storici della lettura fantastica di adesso, che vi volevo leggere perché ne valeva la pena, ed è: tolti dal loro contesto, i miti rischiano di diventare propaganda o un manuale di autoaiuto.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.